Rieccoci qua in diretta in questo venerdì 23 luglio, TMV Radio, stadio aperto. Francesco, benvenuto in studio. Sara Mastro Simoni in regia. 331-8200-213 per i vostri sms e whatsapp. Ma soprattutto ritroviamo con grande piacere i nostri microfoni Massimo Rastelli. Mister, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
E grazie di aver accettato il nostro invito, mister. Io ripartirei innanzitutto, insomma, anche adesso che il tutto lo possiamo definire a caldo, non solo per l'avvento dell'estate, ma anche per quel che poi è emerso all'interno dell'Europeo. È una domanda che faccio molto spesso e molto volentieri, mister, un po' a tutti i nostri interlocutori, e cioè vorrei capire anche da te, per quello che è stato il percorso degli azzurri, per quella che è la tua esperienza da ex calciatore, da allenatore, quale dovrebbe essere il più grande lascito che il movimento calcistico italiano dovrebbe proteggere alla luce di questa vittoria e di questo successo degli azzurri?
Ma innanzitutto l'entusiasmo è di nuovo quel senso di appartenenza, di quell'orgoglio di essere italiani, cosa che si era un po' persa soprattutto dopo la grande delusione per non essere andati ai mondiali in Russia. Quindi credo che Mancini in questi anni abbia fatto un lavoro straordinario, ricreando, come ho detto in precedenza, entusiasmo, ricreando quella voglia di far vedere che siamo l'Italia, il paese che ha vinto, insomma, tantissimi titoli, molti mondiali, e quindi abbiamo nel DNA comunque la vittoria. Ha dato una mentalità vincente e credo che l'Europa sia stato meritato, perché la squadra, oltre ad offrire un gran calcio, naturalmente poi è arrivata prima.
Ecco mister, tra i protagonisti dell'Europeo c'è stato anche un ragazzo che, insomma, hai visto sostanzialmente crescere, come Nicolò Barella. Ecco, ripensando, se vogliamo, a quel primo vero anno di Serie A, e adesso un centrocampista che nel giro di un mese ha vinto uno scudetto da protagonista, un europeo da protagonista, dov'è che lo vedi maggiormente cresciuto e anche in un tempo alla fine, insomma, molto ristretto, perché parliamo di 5 anni?
Sì, ma ti vedo, si vedeva che lui aveva tutte le caratteristiche, le qualità per arrivare ad alti livelli. Naturalmente quando si è molto giovani e si fanno vedere già cose importanti, e poi la cosa difficile è mantenere queste aspettative. Lui è stato bravo a migliorarsi giorno dopo giorno, anno dopo anno, e soprattutto quelle qualità e quelle caratteristiche che vedevo in lui sono esplose nel miglior modo possibile. Quindi nel momento in cui lui è riuscito a dare continuità, a migliorare quegli aspetti che lui sapeva di dover migliorare, naturalmente è riuscito a ritagliarsi un posto importante nel nostro calcio.
Ecco mister, ma in quel caso Barella comunque aveva 19 anni, e si sa che in Italia a 19 anni, nella considerazione un po' collettiva, si è sostanzialmente dei bambini all'interno del mondo del calcio. Ecco, ma in quel caso, da allenatore, è stata incoscienza quella di dargli così tanti minuti, coraggio, o alla fine, come dire, il talento alla fine l'allenatore, gli allenatori lo vedono, lo premiano, e quindi è più un fatto magari di quantità di ragazzi che escono dal settore giovanile, delle squadre ovviamente tutte considerate quelle di Serie A, che fa poi la differenza rispetto a magari qualcuno che ha un minutaggio inferiore rispetto a tanti pari età della Premier, della Liga e di altri campionati esteri?
Ma io credo che sia una questione naturale, nel senso che quando un allenatore ha la possibilità di vedere sott'occhio un giovane bravo, non sta a guardare la carta d'identità, vede quello che ti dà in campo. Se la storia del calcio italiano credo sia piena di giovani che a 16, 17, 18 anni comunque hanno giocato anche in grandi squadre, hanno giocato in nazionale, hanno vinto campionati del mondo, perché si sono dimostrati all'altezza. Quindi un allenatore vuole vincere le partite, per vincere le partite deve mettere in campo i giocatori che gli permettono questo, e quindi non sta a guardare la carta di identità. Naturalmente la bravura di un giovane deve essere quella di naturalmente avere continuità di rendimento, no? Perché la difficoltà proprio della giovane età è di magari fare magari una partita a grandissimi livelli e poi magari delle partite un po' sottotono. Invece Nicolò è sempre riuscito a mantenere uno standard di rendimento costante, ma migliorandolo giorno dopo giorno.
Mister, faccio invece un piccolo passo indietro, ripensando all'ultima stagione di Serie B. Prima di chiederti un aspetto nel particolare, vorrei così avere da te un quadro un po' generale su anche il livello ad oggi della Serie B, che poi appunto lo abbiamo visto anche nell'Europeo. Alla fine è stato un serbatoio fondamentale per tantissimi ragazzi che poi sono stati protagonisti con il CT Mancini. Ad oggi il livello della Serie B come lo possiamo inquadrare?
Io vedo un livello molto alto. Molto alto, perché ci sono tantissime squadre attrezzate per cercare comunque di andare in Serie A o di puntare comunque ad entrare nei playoff, ma soprattutto lo vedo molto livellato verso l'alto, perché negli ultimi anni la Serie B, rispetto un po' al passato, sicuramente si gioca di più a calcio, ci sono tanti allenatori molto bravi, molto preparati, quindi sicuramente il campionato di Serie B, che magari 20-30 anni fa, dove sicuramente c'erano giocatori di grandissima qualità, ma dove l'aspetto magari agonistico, che è importante anche adesso, però la faceva da padrona, in effetti negli ultimi anni vedo tantissime squadre giocare comunque un bel calcio e ottenere anche risultati. Ma sia l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, nel vedere la griglia di partenza di questo campionato di Serie B, per le piazze che ci sono, per le squadre che sono retrocesse, per quelle che non sono riuscite l'anno scorso a salire, per quelle che sono salite dalla Serie C alla Serie B, veramente faccio fatica a vedere solo 3-4 squadre in lotta per la A e altre che magari hanno altri obiettivi. Veramente sarà un campionato molto molto avvincente, come lo è stato negli ultimi anni.
Immagino, mister, a maggior ragione in un contesto insomma complesso come quello dell'ultima stagione, essere chiamati in corsa su un treno come quello della SPAL portasse con sé delle oggettive difficoltà, perché poi appunto con un numero ristretto di gare a disposizione un allenatore prova a dare il massimo senza però avere appunto il tempo per conoscere i ragazzi, per dare, come dire, anche un'impronta quanto più definita e definitiva al tipo di gioco. Mi sembra però che alla fine, al netto dell'evidente delusione per non essere riusciti, tra l'altro con tre squadre pari punti, a raggiungere i playoff, alla fine tutte le parti, te compreso, siano state soddisfatte, ecco, del lavoro svolto.
Sì, in due mesi non male, uno cerca di entrare velocemente nella testa dei ragazzi, capire subito le problematiche e naturalmente cercare di fare risultato. Le prime quattro partite erano andate molto molto bene, poi già al mio arrivo c'erano tanti infortunati, abbiamo perso anche altri due giocatori, questo ha un po' secondo me pesato su alcune sconfitte che ci hanno fatto perdere dei punti importanti. Alla fine non andare nei playoff per la classifica polso naturalmente brucia, anche perché noi avevamo nelle 9 partite fatto comunque tantissimi punti, ci avevano permesso di recuperare molti punti su quelle che naturalmente in precedenza erano dentro i playoff. Purtroppo abbiamo perso 3 punti rispetto al Brescia, quello che poi ci ha un po' tra virgolette, no? Rubato il posto nei playoff, però ripeto, abbiamo fatto tutto il possibile che era nelle nostre possibilità, ci siamo confrontati anche con la società a fine campionato, dove è stato naturalmente apprezzato il lavoro, naturalmente c'era il rammarico per non essere riusciti a raggiungere almeno l'obiettivo minimo dei playoff, e poi tutta quella questione invece poi della problematica societaria naturalmente ha fatto sì che le strade poi si dividessero, anche se fino all'ultimo insomma ho sperato che potessimo insomma continuare insieme per poter avere la possibilità di partire dal primo giorno di ritiro.
Mister, faccio un attimo un salto in Serie A, perché in un periodo che di fatto insomma ha rappresentato però in un contesto così anomalo il ritorno alla normalità, se non altro per quanto riguarda i ritiri estivi, che ad esempio nell'estate precedente erano stati di durata ben diversa, contestualizzati anche in un modo assolutamente diverso. Adesso per soprattutto i nuovi allenatori c'è più tempo, ecco, per lavorare. Di nuovi allenatori, soprattutto pensando alla classifica dell'anno scorso, nelle zone alte ce ne sono 5 su 7, analizzando le prime 7 posizioni. Hai la sensazione che proprio questo porterà anche ad un maggiore equilibrio anche rispetto al campionato appena concluso, sì, che comunque ci ha regalato una corsa Champions aperta fino all'ultimo, una lotta a scudetto aperta quantomeno per un girone e mezzo, ecco, ti attende ancora più equilibrio in questo senso?
Sì, diciamo che l'anno scorso è stato una stagione anomala sotto tutti i punti di vista, perché il campionato è finito tardissimo, pochissime settimane per poter riprogrammare la nuova stagione, subito si è ricominciati, quindi senza fare grande ritiro, pochissime squadre avevano cambiato allenatore, quindi giocare senza pubblico, una serie, tante squadre condizionate dal Covid, quindi veramente è stata un'annata difficilissima per tutte le componenti calcistiche. Da questo momento sembra, e mi auguro che lo sia per sempre, insomma, che si stia tornando ad una certa normalità, le squadre sono tutte ormai da settimane in ritiro, quindi ci sarà una stagione che partirà, diciamo, come sempre, e quindi questo sicuramente darà maggiore possibilità agli allenatori di dare la loro impronta in questo periodo molto importante della stagione, e quindi naturalmente poi le squadre che sono costruite per cercare di ottenere determinati tipi di risultati poi sul campo devono poi dimostrarlo. Il bello del calcio è proprio questo, quello che poi si fa sulla carta si farà la lavagna, poi bisogna metterlo in campo, e fortunatamente per il calcio, insomma, non sempre 2 più 2 fa 4.
A proposito di questo, mister, insomma, in Sardegna l'undicesimo posto della stagione 2016-2017 continua ad essere, malgrado tutto, in questi 5 anni, continua ad essere non dico un miraggio perché sarebbe ingeneroso, però resta comunque un risultato che poi il Cagliari non è riuscito più a eguagliare, nonostante investimenti di un certo spessore, di un certo calibro. Forse alla fine, ecco, se il Cagliari riuscirà a lavorare con paradossalmente più tranquillità, ecco, e meno, se vogliamo, forse anche la pressione di questo tipo di investimento, potrebbe tornare, mister, a vivere una stagione più rilassata. Forse, come dire, ad un innalzamento delle ambizioni la squadra non è riuscita in questi anni a mantenere un livello poi di rendimento all'altezza delle aspettative.
Sì, diciamo che quel risultato sportivo per me rimane un motivo di grande orgoglio, perché non dimentichiamo che eravamo una neopromossa dove anche il sottoscritto era il primo anno di Serie A, dove tanti ragazzi la Serie A non l'avevano mai fatta, e di conseguenza poi soprattutto il giorno d'andata perdemmo subito Ionita, Gio Pedro per 3-4 mesi, per un infortunio importante, quindi riuscire ad arrivare undicesimi nella prima stagione del sottoscritto insieme a tanti giocatori che, ripeto, in Serie A non ci avevano mai giocato, rimane secondo me un risultato sportivo incredibile. Negli anni successivi naturalmente la società ha cercato di migliorare quella posizione con rose veramente molto competitive, con budget sicuramente molto molto superiori a quelli del sottoscritto, e proprio per quello che ti dicevo prima, che il calcio è bello proprio per questo, perché poi bisogna che si incastrino tante situazioni e ti permettono di poter fare dei risultati importanti. Come hai detto tu, a volte non alzare troppo l'asticella può essere un buon viatico.
Non c'è dubbio, e quella stagione è lì, insomma, in un certo senso anche a dimostrarlo. Ti chiedo, mister, siamo anche qui con un mercato comunque molto bloccato in attesa degli sviluppi, penso, di un ad un altro ragazzo che conosci molto bene come Davide Zappacosta, potrebbe essere lui il sostituto di Lirola alla Fiorentina, ma insomma al di là di questo credo che l'augurio, l'auspicio migliore sia quello di vederlo in una stagione dall'inizio alla fine protagonista sul campo e con quanti più minuti sulle gambe possibili.
Dici di Davide?
Sì.
Sì, no, è un ragazzo che, ti ripeto, quest'anno che ha avuto la possibilità di giocare con grande continuità, credo che abbia dimostrato veramente tutto il suo valore, e perché comunque il Chelsea l'aveva scelto, perché ha una gamba, una corsa, un motore importante, ha un piede non da terzino, perché lui comunque nasce esterno alto d'attacco, poi è stato bravo a imparare un ruolo nuovo con grande umiltà, e quindi un giocatore che se dovesse prendere una Fiorentina credo che faccia un grandissimo acquisto.
E tra l'altro insomma anche con la possibilità di avere un atteggiamento molto europeo, mister, passami il termine, immaginandoselo in una difesa a 4, no? Comunque un esterno a tutta fascia, pur partendo magari più basso rispetto a un centrocampo a 5.
Sì, ma ripeto, con me ad Avellino giocava a 4, uh-huh. Noi giocavamo a 4, poi ci sono stati dei periodi che abbiamo giocato anche a 5, quindi lui il primo anno, i primi 2 anni li ha fatti a giocare a 4, quindi ha imparato a difendere nella difesa a 4. Poi indubbiamente, come dicevo prima, proprio per le caratteristiche, essendo nato in origine diciamo esterno alto d'attacco, siamo nella difesa 5, quindi da laterale, da quinto laterale, può esprimere molto di più quelle che sono le sue caratteristiche, le sue qualità dal punto di vista offensivo, e naturalmente non avere quelle grandissime preoccupazioni che a volte deve avere, quelle attenzioni e quel particolare anche del mezzo centimetro che sicuramente con la difesa 4 fanno la differenza.
Mister, pensando alle neopromosse Empoli, Venezia e Salernitana, c'è una media insomma abbastanza inquietante per le neopromosse, soprattutto negli ultimi anni solitamente 2 su 3 fanno subito il percorso inverso. Ce n'è una di queste tre che magari vedi già adesso, in attesa poi del completarsi del mercato, più pronta ad affrontare la Serie A?
Ma sicuramente l'Empoli è quella più abituata, no? A fare là, magari retrocede, magari fa anche altri 2 anni di Serie A, poi rifà un po' di Serie B, quindi sicuramente è la squadra e la società un po' più abituata, un po' più pronta sotto questo aspetto, ma non è detto che magari l'entusiasmo, l'essere ritornato in Serie A dopo tantissimi anni da parte della Salernitana e del Venezia possano, come è successo quest'anno con lo Spezia, riuscire a trovare quelle energie, quelle motivazioni, quell'andare oltre i propri limiti che ti permettano poi di ugualmente rimanere in Serie A. Non sarà facile, proprio perché la differenza tra Serie B e Serie A è notevole, e bisogna essere veramente pronti ed avere in squadra almeno 4-5 giocatori che là l'abbiano fatta con continuità, che possano permettere agli altri di crescere velocemente.
Mister, le ultime 2 battute prima di salutarti, a proposito di singoli ma anche di risultati collettivi, perché abbiamo parlato dell'11° posto con il Cagliari, giusto anche parlare, qui mi sposto alla stagione 18-19, del 9° posto con la Cremonese, che poi anche lì negli anni dopo diciamo ha fatto un percorso anche lì più contorto rispetto poi a quel risultato. In quella rosa c'era anche Gaetano Castrovilli, un altro campione d'Europa. Che tipo di, mettiamola così, di auspicio avresti nella stagione prossima avventura di Castrovilli? Perché ovviamente anche magari condizionato da risultati e prestazioni di squadra non esaltanti, l'ultimo è stato un anno magari più complesso, ecco, per il suo percorso di crescita. Che cosa ti auguri, ecco, per la sua stagione?
Ma mi auguro quello che pensavo e speravo di Barella, cioè di trovare quella continuità che poi ti permette di giocare ad alti livelli per un'intera carriera. Credo che Gaetano abbia le stesse caratteristiche, le stesse qualità, anche se con alcuni aspetti sicuramente molto molto diversi, però credo che possa fare lo stesso percorso che ha fatto Nicolò. La differenza, ripeto, che Nicolò anno dopo anno, partita dopo partita, è sempre riuscito comunque a fare un piccolo step in avanti. Gaetano nel primo anno di Firenze ha fatto un'annata straordinaria, quest'anno sicuramente un po' al di sotto delle aspettative, proprio perché naturalmente dopo tutto quello che ci aveva fatto vedere l'anno prima, da lui ci si aspettavano prestazioni quantomeno dello stesso tenore. Così non è stato, per una serie di situazioni che veramente dall'esterno è difficile capirle, indubbiamente anche la stagione della Fiorentina credo lo abbia sicuramente un po' frenato, un po' penalizzato.
Mister, in vista della tua prossima avventura, che ti auguro possa essere quanto prima, questa stagione che cosa ha aggiunto al tuo bagaglio personale di esperienza, sia personale che professionale?
Ma ogni giorno io credo che si impari qualcosa. Io ho avuto comunque il piacere, vi ringrazio, li ho ringraziati, di poter avere la possibilità di lavorare a Ferrara. Ho conosciuto delle belle persone, mi hanno dato la possibilità di poter lavorare nel miglior modo possibile. Ho trovato dei ragazzi straordinari, disponibilissimi. E quindi noi ogni giorno come allenatori impariamo, accumuliamo esperienza sia negli allenamenti, in quello che vediamo, sia nelle partite. Poi per me era anche un aspetto nuovo il fatto delle 5 sostituzioni, quindi riuscire subito a capire un po' determinate dinamiche. Quindi sono tutti aspetti che naturalmente ti arricchiscono e che cerchi poi di far tesoro per la prossima avventura.
In bocca al lupo, mister, e grazie.
Grazie per voi ragazzi, un abbraccio a tutti.